un quartiere di poveri ed una visita del Papa. Domenica 18 febbraio 1979, Papa Giovanni Paolo II per la prima volta visita il quartiere della Magliana. La Magliana è un quartiere alla periferia nord della città, noto per la speculazione edilizia, ma pure perché qui si è svolto il lavoro del Centro di Cultura Proletaria con il sacerdote belga Don Gerardo Lucchi. In questo servizio, che è girato dalla sua casa, noi seguiremo la messa del Papa, cercando anche di fare dei flash sulla storia passata di questa gente, sulla condizione disumana in cui vivono e sul significato che ha l'opera dei cristiani in una società così a misura di capitale e di profitto. Che da tanti anni ne è spettatore appassionato, chiediamo quali sono questi peccati dei quali domandare perdono a Dio e agli uomini.
Ma io immagino che vedendo questo quartiere e avendo saputo dal parroco come è stato costruito, il Papa pensa di sicuro ai peccati commessi in modo particolare da quelli che si dicevano cristiani, che erano stati peccati contro i più umili, contro i poveri, quello della speculazione, in cui, come si era stato detto al convegno di Roma del 74, avevano avuto tanta parte gli ordini religiosi e tanta colpevolezza anche la democrazia cristiana. E questo quartiere che è un monumento alla speculazione edilizia e al malgoverno democristiano, senz'altro ci ricorda in primo luogo questo peccato collettivo di cui si si redime partecipando, penso, alle lotte degli abitanti del quartiere per conquistare i loro diritti. Questo quartiere ha circa 50.000 abitanti. Su una superficie di circa 40 ettari. È una inchiesta fatta dai ragazzi del Centro di Cultura Proletaria durante la scuola estiva. Si è visto che all'EUR, su una superficie di 300 ettari e più, vivono soltanto poco più di 3.000 persone. Abbiamo visto che nella casa generalizia di un ordine religioso, 10 km di qua, vivono ancora meno persone, cioè un 100-200 su una superficie quasi uguale a quella del nostro quartiere.
Del Vangelo, il Papa comincia il suo discorso.
Porto un saluto cordiale a tutti qui presenti. Leggiamo che a Capernaum
che erano desiderosi di ascoltare la parola che gli annunziava e di vedere quello che faceva. Ed ecco che in mezzo a questa folla Gesù fa una cosa molto significativa quando gli mettono dinanzi un paralitico, il quale, per mancanza di altro spazio, era stato calato attraverso un'apertura del petto. Gesù innanzitutto dice a questo uomo: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. A queste parole si leva un sussurro tra quelli che hanno seguito l'azione di Cristo con diligenza. Giovanni dei Catechisti.
In parole semplici il Papa parla di Cristo, della necessità di cercare in Lui la medicina dei propri malanni dello spirito e del corpo e della centralità della parrocchia, una sua missione di evangelizzazione. Ma l'interesse dei presenti si riaccende soltanto quando argomenti più concreti sfiorano le loro orecchie.
L'impegno concreto di carità verso i fratelli, sia delle molteplici iniziative in favore degli anziani, dei malati, degli emarginati, a cui si dedicano numerosi giovani, sia della partecipazione solidale ai problemi del quartiere, che essendo esploso piuttosto caoticamente in questi anni, porta il segno di non poche carenze in fatto di servizi sociali, primari, e soffre dei disagi propri e di agglomerati di periferia di recente formazione. Allora vedo che tutti siete d'accordo per quello che io dico sul vostro quartiere. E lo conferma anche il Papa.
Molto è stato fatto, l'ha riconosciuto anche il Papa. Chiediamo adesso ad un testimone di quel po' che i cristiani hanno fatto in questo cammino, al salesiano Don Bruno Bellerate, professore al Pontificio Ateneo Salesiano ed amico di Gerardo Lutte fin dall'inizio, qual è stato il tipo di presenza e di attività che questo gruppo di professori e studenti dell'Ateneo Salesiano hanno avuto nelle lotte dei baraccati che poi sono arrivati qui al quartiere della Magliana.
Bisogna dire che l'esperienza di Gerardo, iniziata negli anni 60, verso la fine, 68, 69, non si rivolgeva ovviamente a tutta la gente che oggi noi vediamo qui. Era un gruppo di baraccati che all'epoca viveva a Prato Rotondo, nelle vicinanze appunto dell'Università Salesiana. E Gerardo vi si era recato per fare opera, direi pastorale, opera di aiuto religioso, direi in prima istanza all'inizio, però a poco con alcuni collaboratori, chierici, studenti di teologia e anche qualche sacerdote, si è accorto che i problemi più urgenti di quella gente non erano tanto i problemi religiosi che direi erano un po' al margine della loro vita, anche se appunto c'era una cappellina nel posto non molto frequentata. I problemi principali erano quelli della loro sopravvivenza, erano quelli della casa, erano quelli del lavoro, erano quelli delle malattie che colpivano i loro figli, erano quelli della disoccupazione generalizzata che li obbligava appunto a sotterfugi, a piccoli lavori saltuari, precari indubbiamente, per coloro che avevano una salute che permetteva loro di fare questo tipo di lavori. Qualcuno c'era anche nella zona, un po' più benestante, magari con una propria casetta, e quelli sono anche rimasti. Da allora le vicende di Gerardo si sono complicate, perché questa attenzione ai problemi vitali, ai problemi umani della gente, ha fatto sì che non avesse più l'appoggio dei superiori, delle gerarchie, che a poco si sono interessati di questo gruppo di sacerdoti o aspiranti al sacerdozio, comunque, che avevano dato una priorità, un'attenzione maggiore a questi problemi nei confronti dei problemi tipicamente tradizionalmente religiosi. E da allora, appunto, per una presa di posizione anche di Gerardo a favore di Giulio Girardi, altro professore che per considerazioni di tipo teorico si era distaccato dall'ortodossia ufficiale e che era stato espulso dall'università salesiana, hanno colto l'occasione di questa solidarietà manifestata da Gerardo nei confronti di Giulio Girardi, per espellere anche lui dall'università salesiana in un primo tempo, imponendogli di cambiare residenza, pur lasciandolo ancora a Roma. Però a poco la cosa si aggravò e gli hanno imposto non soltanto di lasciare l'università salesiana, ma addirittura di lasciare l'Italia. E a questo punto avvenne la rottura, direi definitiva, di Gerardo con i salesiani, e anche se non immediatamente, in seguito anche un po' con la gerarchia. In un primo tempo bisogna dire che Poletti stesso, che oggi è qui presente, aveva permesso a Gerardo, dopo la sua espulsione dalla congregazione salesiana, che comportava una sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale, quella che si chiama la sospensione ad divinis, no? Ecco, lo stesso Poletti aveva autorizzato Gerardo a continuare a dir messa, e ancora oggi Gerardo può usufruire di questa licenza, sia pure orale, ma mai smentita dallo stesso Poletti. Comunque ci fu questa rottura che si è aggravata con l'andare del tempo, in quanto Gerardo si è sempre più allineato su posizioni divergenti da quelle della gerarchia, da un punto di vista sociale, politico, e credo fondamentalmente anche dal punto di vista teologico, almeno in rapporto a quella che è la teologia tradizionale vigente appunto nelle gerarchie ecclesiastiche. Venuti alla Magliana, questa fu la vittoria maggiore, direi la conquista maggiore che poté ottenere, realizzare Gerardo con gli altri suoi collaboratori, e cioè l'ottenere dal comune che tutti i baraccati di Prato Rotondo potessero trasferirsi qui alla Magliana, cosa che fino allora non era mai successa, perché quando veniva concessa la casa ai baraccati venivano concesse alle singole famiglie, mai a un gruppo, e tantomeno a un gruppo che fosse organizzato. Fu il primo gruppo che ebbe la casa qui alla Magliana, appunto tutto unito. Per vari anni continuò ad operare, ad agire questo gruppo di ex baraccati, anche a livello di centro di cultura proletaria, che fu creato appunto qui, anche con delle lotte ovviamente per conquistarsi i locali. Continuò ad operare così in modo abbastanza organizzato, partecipando alle lotte del quartiere, cui probabilmente si è già accennato nella precedente intervento di Gerardo stesso. Ha partecipato a queste lotte per parecchio tempo, poi a poco bisogna dire che il gruppo come tale si è un po' dissolto, anche se nei momenti di urgenza, di necessità, credo che siano ancora disponibili e sia sempre possibile poter recuperare quell'unità che ha consentito loro di potersi trasferire qui in gruppo e di poter operare ancora in gruppo. Attualmente, come dico, non esiste più, direi, come gruppo organizzato, e al posto di questi ex baraccati si stanno organizzando altre attività di cui forse è già stato detto qualcosa.
Incontrando le associazioni e la gente si affolla per entrare dentro la chiesa, con Gerardo riparliamo un momento di questo quartiere, delle sue contraddizioni, delle sue ingiustizie principali, e poi vediamo anche un momento come questa chiesa o questa messa di stasera possa essere stata una risposta a questi interrogativi profondi.
Ma la situazione della Mariana a Roma è abbastanza nota, e non è necessario di ritornare su questo argomento almeno a lungo. Si sa che un quartiere nato dalla speculazione attorno agli anni 68, costruito contro tutte le leggi, sotto la diretta responsabilità della giunta democristiana, fu un quartiere costruito a 7-8 metri al di sotto del livello dell'argine del Tevere, mentre la legge diceva che doveva essere rinterrata tutta la zona, quindi con pericolo di allagamento, che sono abbastanza anche probabili, per esempio se dovesse continuare a piovere ancora come è piovuto in questi ultimi giorni. Un quartiere senza le fogne, un quartiere con palazzoni di 8 piani, mentre erano previsti soltanto dal piano regolatore 6 piani, quartiere senza scuole, c'era una scuola soltanto per 50.000 abitanti, un quartiere in cui per la mancanza di strutture, di base, di fogne e così via, c'è stato un'alta percentuale di malattie infettive e così via. E allora in questo quartiere, meno male che la gente si è organizzata, ha portato avanti delle lotte contro la speculazione per salvare gli ultimi spazi verdi, per ottenere le scuole. Il comitato di quartiere ha organizzato l'autoriduzione del fitto, quindi e con lo studio del quartiere ha costretto la magistratura a denunciare 100 persone responsabili di questo scempio, cioè la gente del comune, l'ex sindaco democristiano, molti assessori democristiani o social democratici, i costruttori, i grandi costruttori. Anche dietro però a questa costruzione del quartiere sono anche delle grosse banche, per esempio anche la Banca del Fucino, dove il Vaticano ha o perlomeno aveva molte azioni, quindi c'è anche indirettamente una certa responsabilità di ambienti ecclesiastici in questo disastro della Mariana. Qui nell'hotel quartiere hanno partecipato anche cristiani, non direi cristiani nella loro totalità, ma senz'altro ci sono anche stati dei cristiani e i preti della parrocchia, che sono la maggior parte dei casi più avanti dei loro stessi parrocchiani, hanno senz'altro partecipato o perlomeno incoraggiato queste lotte. Ora, il discorso del Papa o la venuta del Papa è stata la visita di un potente di questo mondo, no? È arrivato, circondato, cioè tutta la festa è stato quartiere preparato anche dalla giunta comunista e socialista, con una efficacia che Ramaliana raramente si era visto, no? Si è pulito il quartiere come mai era stato pulito, c'erano non so quanti vigili a spostare, a regolare il traffico, a spostare le macchine, mentre qui la Mariana abitualmente i vigili non si vedono. Anche quando la gente, dopo che era stata assassinata una bambina di prima media, ha chiesto che ci fosse almeno un vigile a sorvegliare l'uscita dalla scuola la sera, e la circoscrizione non aveva detto che era impossibile, pensava alla gente, no? Poi abbiamo visto ritornare al quartiere tutti queste centinaia di poliziotti e di carabinieri, di cui abbiamo un pessimo ricordo, perché sono quella gente che veniva quando c'era dei sfratti da fare contro gli autoriduttori, quando si trattava di mandare fuori dalle case gli occupanti, o persino quando si è trattato di cacciare a colpo di manganellate i bambini delle medie che avevano occupato il terreno sul quale doveva da anni sorgere la loro scuola. Ora, il fatto che il Papa venga circondato di questa gente a me mi ha fatto venire questo ricordo, no? Ora, cioè, la cosa potrebbe servire, no? Se il Papa, prendendo contatto con questi quartieri, con questi preti che racconteranno a Lucio ciò che succede, no? Perché senz'altro il Papa da un Don Pietro, parroco della Maliana, avrà informazioni molto diverse, per esempio che da un Poletti che filtra senz'altro le notizie in modo poco attivo, perché io mi ricordo che già nel 74 Pietro da una parte mi aveva fatto parlare, anche quando il presidente, visto che era alla fine, mi impediva di parlare sui mali di Roma. Poi lui stesso aveva denunciato, per esempio, i matrimoni rapina di Roma, aveva denunciato l'uso delle case religiose dell'EUR, che non condivideva niente con i poveri della Maliana, che stanno di fronte a loro dall'altra parte del fiume. Aveva anzi elogiato anche questi preti come Franzoni, che per il loro impegno a favore di più giustizia nella città erano stati emarginati dalla gerarchia ecclesiastica, quindi senz'altro un uomo coraggioso che penso avrà tenuto questo discorso al Papa. Adesso fino a quel punto il Papa potrà tenere conto di questo. Cioè, il discorso che ha fatto oggi è un discorso molto spirituale, sì, ha qualche accenno alla condizione del quartiere, ma in termini molto velati, si parla di sviluppo caotico senza dire che ci sono precise responsabilità. Si parla sì di impegno sociale, potrà essere forse un incoraggiamento per i cristiani a impegnarsi veramente di più, a essere più presente in tutte le lotte del quartiere. Non lo so se questo tipo di visita potrà servire veramente per il Papa, per fargli capire, insomma, che un pastore non è che va a fare visita ai poveri, ma che vive in mezzo loro, perché Cristo non è uno che faceva visita ai poveri attorniato da carabinieri, polizia e così via. Era uno che viveva con loro, viveva la loro situazione, quindi poteva annunciare il Vangelo a loro. Vedremo se il Papa sarà capace di vedere, di capire un po' la situazione dei quartieri popolari di Roma e di capire che il Vaticano deve fare veramente gesti concreti, non soltanto parole, ma gesti concreti di rinuncia a potere, a ricchezza, a privilegi, affinché il Vangelo possa essere annunciato, possa essere parola di speranza e di liberazione, perché sennò queste cose se lo serviranno imparate di poteri che serviranno soltanto a soggettare maggiormente la gente e non di sicuro a liberarla.
Dei due principali collaboratori di Gerardo Rutte, Giampiero e Rosetta. Mentre il primo, sulla porta del centro di cultura proletaria, è stato rudemente perquisito dalla polizia, la seconda è riuscita ad andare a parlare col Papa.
Dunque, il Papa ha ricevuto i vari gruppi che lavorano nella parrocchia, i catechisti, consiglio pastorale, gruppi familiari. Io mi sono messa in uno di questi gruppi e quando il Papa appunto è arrivato, prima che cominciasse così a parlare, sono andata vicino e gli ho detto che questo era un giorno così di festa, ma la comunità così ecclesiale, la chiesa era anche lacerata perché c'erano dei credenti, insomma le comunità di base che, ecco, non so, mi ero sbagliata.
No? Sì, che era un giorno nel quale...
Ecco, le comunità di base non si sentivano così in comunione, mi riferivo soprattutto a noi che lavoriamo con Gerardo e che in fondo, ecco, siamo stati da parte. Allora il Papa mi ha chiesto, ma c'è qui una comunità di base? E allora il parroco ha detto, no, non c'è, dice, è il discorso santità che abbiamo fatto l'altra sera a cena, di cui abbiamo parlato. E allora lui mi ha detto, arriveremo a una spiegazione.
Perché i preti sono già stati dal Papa, a che cosa riferivano in questo discorso tra loro, già precedentemente fatto fra loro e il Papa?
Beh, Don Pietro così ha un po' accennato alla questione delle comunità di base, a Gerardo, a Franzoni. Ecco, mi pare così che ha detto che Franzoni fa anche un lavoro molto utile con gli handicappati, ecco, e che non è vero, insomma, che tutto questo è acqua passata, che è una storia del passato, di 10 anni fa. Ecco, Don Pietro voleva dire molto questo.
E la tua impressione così finale, dato che sei anche così profondamente commossa da questo incontro, da questo avvenimento?
A me, dunque, mi è sembrato il Papa così ha dato l'idea di una persona che ascolta molto, che è meditativa, insomma. Ecco, io ho avuto che è un uomo, ecco, di preghiera, e che io continuo ad avere speranza, insomma. Cioè, è vero che può sembrare così sicuro, no? Che ha quest'aria così, così sicuro, però è anche vero che è un uomo che ascolta, proprio molto. Io spero, ho speranza. Che
gioia. Completamente diversa invece è l'esperienza di Giampiero.
Dunque, sono uscito di qua, sono andato al centro di cultura, no? Per vedere se c'era ancora la possibilità di fare un volantino. Appena sono uscito dal centro, sono avvicinati 4 poliziotti e 2 in borghese, 2 ragazzi in borghese. Uno mi ha fatto vedere un tesserino, polizia, e poi hanno cominciato a perquisirmi, ma in maniera abbastanza rude, cioè anche spintonando proprio. E io continuavo a dire che non mi sembrava che soltanto perché avevo un giaccone dovevo essere una persona sospetta di portare addosso armi o cose del genere. Sì, hanno continuato così a perquisirmi, mi hanno fatto togliere il giaccone, hanno guardato tutto quanto e poi si sono allontanati. E comunque sono rimasti tutto il tempo di fronte al centro di cultura proletaria, anche perché probabilmente temevano delle cose.
Ma no, l'impressione tua è stata della gente, qual era complessivamente?
Ma credo che...
Allora, non volete niente?
Che la gente...
Un po' di vino, no?
Sì, l'ho trovato che insomma avesse molte molte attese, insomma, in effetti, no? Cioè, avesse delle attese di qualcuno che riuscisse, insomma, a parlare a tutti, a dire delle cose, forse hai anche sto bisogno un minimo di qualcuno che ti parli di cose tranquille, che ti rassicuri un po', eccetera. C'era un pochettino questo desiderio anche di fare un po' di festa, tutto sommato. Un po' delusi forse dal discorso, io ho visto che c'erano moltissimi compagni e quando gli ha fatto gli accenni alla Magliana, anche compagni, insomma, gente non politicizzatissima, però insomma che viene all'assemblea, e quando ha fatto quegli accenni alla Magliana ho visto una certa sorpresa di vedersi raccontata la propria vita in maniera così blanda, così quasi come naturale, che un quartiere, un agglomerato urbano, come lui l'ha chiamato, debba essere per forza così, no? C'era un po' di questa perplessità, però c'era più che altro l'esigenza in fondo di far la festa, e questo insomma l'hanno fatto, sta bene o male.
Rosetta ha parlato di una spiegazione. Certamente egli la desidera, con sincerità, questa spiegazione. Speriamo però che l'incontro di oggi con il quartiere della Magliana lo aiuti a capire che la spiegazione non deve avvenire con le comunità di base, ma con i poveri che anche dai cristiani di Roma attendono finalmente amore e giustizia.